siamo arrivati allo spirito di scienza, il quinto in ordine dei sette doni dello Spirito Santo. Scienza, in questa parola, è detta nel senso di conoscere, conoscenza. Noi abbiamo esperienza fin da bambini, o forse soprattutto da bambini, che siamo desiderosi di conoscere quello che ci sta attorno e quello che c'è dentro, le varie cose. Io mi ricordo che una volta mi hanno regalato un cavallino di legno e volevo vedere cosa c'era dentro. E guardandoci attorno scopriamo continuamente realtà nuove e realtà diverse. E vediamo che queste cose, che queste realtà possono essere utili, oppure le guardiamo perché cerchiamo qualcosa che ci sia utile, e anche le guardiamo con un occhio particolare per vedere come possono esserci utili per facilitare la nostra vita, per renderla più comoda, per facilitare i nostri compiti o i nostri rapporti reciproci, eccetera. Quindi vogliamo, abbiamo questo desiderio costante di voler conoscere, non solo per curiosità, ma anche per utilità propria o altrui. E non solo attorno a noi, al di fuori di noi, ci sono cose in realtà sempre nuove, ma anche dentro di noi scopriamo che ci sono dei segreti, dei meccanismi, delle cose che si muovono sia a livello fisico, fisiologico, sia a livello psicologico, sia a livello spirituale. Sono tante le realtà da scoprire e desideriamo conoscere, non solo per sapere, ma magari qualche volta anche per sviluppare, oppure per guarire dalle malattie o dalle, come si chiamano, psicosi, o dalle nostre difficoltà di essere come vorremmo. L'uomo vuole quindi conoscere, e conoscendo, man mano che conosce qualcosa, l'uomo scopre sempre di più anche la propria ignoranza, perché più uno scopre qualcosa, più vede che gli orizzonti si allargano e più vede che ci sono cose da scoprire, come gli scienziati oggi più vanno avanti a scoprire le cose più piccole dell'atomo, più si accorgono che si trovano di fronte a nuove realtà misteriose che devono ancora scoprire. O gli astronomi, più che scoprono stelle e galassie, più si accorgono che l'universo è grande. O i medici, più conoscono il corpo umano, più si accorgono delle cose che non sanno. Solo Dio conosce tutto, perché Egli ha creato tutto con la sua parola, così dice la scrittura. E Giobbe, per esempio, fa questa domanda ai suoi amici: si insegna forse la scienza al Signore? Si insegna forse a Lui quello che noi abbiamo conosciuto, la scienza, o quello che c'è che noi non abbiamo ancora conosciuto? Lui sa tutto. Il Salmo 139, poi, che conoscete bene, comincia così: Signore, Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando seggo e quando mi alzo, Tu sai quando ero formato nel grembo di mia madre. Cioè, ecco, quel Salmo è una bella preghiera che ci aiuta proprio a vedere il nostro Dio come colui che conosce tutti i nostri segreti. Quindi Lui è in possesso della scienza, della conoscenza, cioè di tutto ciò che ci circonda e di tutto ciò che c'è dentro di noi. Il libro dei Proverbi anche ha un bel capitolo, il capitolo 30, vediamo se lo trovo, ve ne leggo un po', dove dice: ignoro la scienza del Signore, chi ha raccolto il vento? Chi è salito al cielo e ne è sceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? Chi ha fissato tutti i confini della terra? Come si chiama? Qual è il nome di suo figlio, se lo sai? Ogni parola di Dio è appurata, egli è uno scudo per chi corre a lui. Non aggiungere nulla alle sue parole. Ecco, appunto, il Signore non ha bisogno di essere istruito, perché tutto è nelle sue mani e l'uomo si trova proprio ignorante di fronte alla grande sapienza con cui è stato creato il mondo, l'universo. L'Altissimo conosce tutta la scienza, libro del Siracide. Il profeta Daniele dice così: Dio svela cose profonde e occulte e sa quel che è celato nelle tenebre. Per noi tutto quel che è nelle tenebre è nascosto, però Dio vede anche quello. E le tenebre non è solo quando manca il sole, ma le tenebre è anche tutto quello che c'è dentro le cose, come funziona tutto il mondo, non solo, ma anche le leggi spirituali della nostra vita. È Lui che sa ed è Lui che svela. Lui svela cose profonde e occulte. Questa è la strada, perciò, per la vera scienza. Se è il Signore che le svela, l'uomo cosa dovrà fare? Ricorrere a Lui per ricevere la vera conoscenza di tutte le cose. Dirà San Paolo nella lettera ai Romani 11: o profondità della ricchezza della scienza e della sapienza di Dio, quanto imperscrutabili sono le tue vie. E lui lo dice, San Paolo, in rapporto non solo ai segreti che ci nasconde la natura o quelli che ci nasconde il cuore dell'uomo, ma anche quei segreti che ci nasconde la storia dell'umanità, la storia dei popoli. Anche lì dentro c'è una scienza, una conoscenza che è nelle mani di Dio, profondità della scienza di Dio. Quando Dio trova l'uomo disponibile, gli comunica quanto è utile e necessario della sua scienza per i compiti che l'uomo ha ricevuto. L'uomo riceve un compito, c'è bisogno di conoscere, Dio lo aiuta e gli comunica quanto è necessario. Per esempio, per il lavoro, per fare dei lavori è necessario avere un certo acume, vederci dentro, conoscere, aver chiarezze. Mosè chiama Bezalel per fare vari lavori difficili di ogni tipo, col legno, con l'oro, col bronzo, col ferro, con la pietra. L'ho riempito dello Spirito di Dio perché abbia scienza, sapienza, intelligenza ed ogni genere di lavoro. Quindi quando l'uomo deve lavorare ha bisogno di una scienza, così lo gliela dà quando lui compie il suo lavoro. Oppure è necessaria la scienza, una scienza particolare per il governo del popolo. Allora ecco Salomone, secondo libro delle Cronache 1, concedimi saggezza e scienza per governare il mio popolo. È un altro tipo di scienza, diverso da quello che uno adopera per lavorare l'oro o il legno. Ancora un altro tipo di scienza: pose davanti a loro la scienza e in eredità la legge della vita. Una scienza necessaria per vivere, per saper vivere. Ci vuole una certa scienza, una conoscenza delle leggi della vita per poter vivere da uomini, e per la salute anche una scienza. La scienza del medico lo fa procedere a testa alta. Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle sue meraviglie. Con esse il medico cura ed elimina il dolore e il farmacista prepara le miscele. Libro del Siracide 38. Quindi una scienza a servizio dell'uomo, la conoscenza delle erbe, delle miscele, la conoscenza del corpo umano per poter guarirgli le malattie, è dono del Signore. Dio ha dato agli uomini scienza. così gli uomini possono gloriarsi delle sue meraviglie. Questa è la vera scienza. Purtroppo, quando l'uomo invece che gloriarsi delle meraviglie di Dio si gloria delle proprie scoperte, allora comincia una strada, anche per la scienza, una strada di declino, perché diventerà strumento di vanagloria e di egoismo, invece che strumento dell'amore. Allora non è più vera conoscenza. Anche per insegnare ci vuole scienza. Uno non basta che sappia le cose per insegnarle. C'è una scienza particolare per l'insegnamento. Tanti genitori sanno le cose, ma non sanno dirle ai loro figli, per esempio. E non tutti. Quindi c'è una scienza particolare anche per questo. Così nella Chiesa c'è anche questo carisma. Tra i tanti carismi che San Paolo elenca nel capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, c'è anche il linguaggio della scienza, cioè saper parlare, per insegnare, per far conoscere. L'uomo perciò è il saggio che vede la scienza, qualunque tipo di scienza, come dono di Dio, la sa apprezzare, la apprezza come dono di Dio. I saggi fanno tesoro della scienza, libro dei Proverbi 10, e la trasmettono. La lingua dei saggi fa gustare la scienza, al capitolo 15. Addirittura il profeta Malachia dice così: le labbra del sacerdote, devono custodire la scienza, dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Quindi il sacerdote faceva anche le veci del maestro, scusate, no? Il sacerdote che dà l'istruzione, che fa il maestro, è messaggero del Signore, perché dice le cose che Dio ha fatto. Noi siamo stati troppo abituati negli ultimi secoli a vedere la scienza contrapposta alla fede, e allora ma non è questo il modo di guardare del cristiano, di chi ha ricevuto Spirito Santo. Se riusciamo a vedere il fiore come un dono di Dio, vediamo come dono di Dio anche il conoscere come funziona tutto ciò di cui è composto o a che cosa serve, e così tutto il resto, il sangue che abbiamo dato, il funzionamento dei polmoni, va bene il medico, ma è dono di Dio. Come sono dono di Dio i polmoni, che funzionino bene, così anche il sapere, anche la scienza. Quindi si sa apprezzare. Vale più delle perle, dice il libro dei Proverbi. Ricchezze salutari sono scienza e sapienza, Isaia 33. Ricchezze salutari, scienza e sapienza, mai la scienza da sola, perché appunto la si può facilmente vedere staccata dalla vita spirituale. Con Gesù questa parola scienza, conoscenza, prende una dimensione più spirituale. La scienza di Gesù, quella che ha lui, è soprattutto conoscenza del cuore umano e riconosce ciò che c'è nel cuore dell'uomo. E questa è la scienza principale, perché noi siamo sempre in cammino verso il Padre, quindi la scienza più grande è quella di sapere cosa c'è nel cuore dell'uomo e come quest'uomo può essere guarito per arrivare al Padre. Conosce, e in particolare conosce quel che c'è nel cuore dei suoi interlocutori, sia dei suoi discepoli che degli altri, che dei suoi nemici. Gesù conosce. È una scienza a servizio della sapienza. Gesù queste cose le conosce non per curiosità, non per farsi vedere che ha dono dell'introspezione, che so io, ma per aiutare o aiutarsi nell'annuncio del regno di Dio. Lo scopo è questo. non è uno scopo egoistico, semplicemente di curiosità. Giovanni 2 sapeva quello che c'è in ogni uomo. Giovanni 6 15 sapendo che stavano per venire a prenderlo, quindi le intuizioni della gente le aveva comprese, capisce il cuore dell'uomo. Conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli di questo mormoravano, sapeva chi erano quelli che non credevano, e a un certo punto, a forza di sperimentare che Gesù indovinava per gli altri, ma che lui sapeva, a un certo punto i discepoli durante l'ultima cena gli dicono: conosciamo che tu sai tutto, ne abbiamo fatto l'esperienza, noi abbiamo questa conoscenza che tu conosci tutto, sai quello che c'è dentro di noi. Ma soprattutto Gesù ha la conoscenza, la scienza di quello che gli deve accadere. Questo cosa vuol dire? Che lui ha la scienza, la conoscenza delle scritture. Gesù le scritture le conosce. E in che modo le conosce? Le conosce come dono di Dio e le ha prese per sé. Ha preso la parola di Dio non per gli altri, non per qualche un altro, ma per sé. Perciò ecco la vera scienza. Prende la parola che Dio ha detto, il dono dell'amore di Dio, lo vede fatto a sé. E quindi sa che quelle parole le realizzerà lui, anche quelle che riguardano l'agnello condotto al macello, per esempio. O altre simili, il giusto messo alla prova con una morte infame, come dice Geremia. Gesù conosce. La scienza di Gesù si indirizza soprattutto alla parola del Padre, perché Gesù è il figlio che sta in ascolto. Da come Gesù parla con gli uomini, da come formula le parole, le parabole, scusate, e da come le mette giù le sue parabole, no? Comprendiamo che Gesù conosce a scienza di quel che è la vita normale degli uomini. Sa come si svolge la vita in casa, nei campi, sui pascoli, sul lago, un po' di scienza generale così la possiede. Ma l'adopera per che motivo? Per entrare nel cuore dell'uomo e portarlo a Dio. Questa sua conoscenza, questa sua scienza, l'adopera in modo adeguato alla mentalità e alle capacità di comprensione di chi gli sta davanti. Quindi ha scienza, conosce veramente cosa serve, cosa può essere utile all'uomo che gli sta davanti. Quindi non sa solo le cose esteriori, ma ha una, noi diremmo, una scienza anche psicologica di come, di che cosa può far bene all'uomo per portarlo alle dimensioni più spirituali. E noi lo vediamo in particolare nelle parabole, sia quello che destina la gente semplice, normale, a quelli che lo ascoltano con cuore libero, sia anche quando ha davanti degli ipocriti che lo ascoltano come si dice? Per metterlo alla prova, sì, che lo ascoltano con malintenzionati. Oppure anche quando davanti a qualcuno dei potenti, quindi che lo ascoltano con una mentalità di come davanti a Pilato, per esempio. Gesù sa quali sono le parole che vanno bene a lui in quanto governatore. Quindi la scienza di Gesù è una scienza particolare, orientata a servizio dell'uomo e dell'uomo che è destinato al Padre. Di fronte a Gesù si manifesta anche la scienza dei demoni, la conoscenza che hanno i demoni. Essi conoscono Gesù come figlio di Dio, hanno questa scienza di lui. che sarebbe la scienza per eccellenza, però non è finalizzata ad andare al Padre per i demoni, ma per dividersi semmai da Lui, per fare quel che l'uomo vuole. Di che queste pietre diventino pane, adopera la sua parola e la sua scienza per fare le cose senza ascoltare, senza più ascoltare il Padre. Io so chi tu sei, quindi c'è una sapienza, una scienza, so chi tu sei, ma adoperata per vantarsi. Io so chi tu sei. Sei venuto a rovinarci, ecco, come far vedere l'opera di Gesù come un'opera che impedisce lo sviluppo dell'uomo, dell'umanità. La scienza del demonio, ecco, si rivela di fronte anche a, negli Atti degli Apostoli c'è quel brano dove vediamo che va dietro a Paolo, a San Paolo, una schiava che ha spirito di divinazione, quindi questo spirito, questo demonio che c'è dentro di lei, indovina le cose, no? Come oggi ce ne sono tanti, magi, eccetera, indovinano le cose, ed è la fonte di guadagno, come oggi guadagnano molto quelli che fanno questo mestiere. E tra il resto, veramente, ecco che questa schiava annuncia, che Paolo annuncia la salvezza, che porta bene, bisogna andare dietro a lui, e lo va dietro per alcuni giorni. Quindi il demonio sa, solo che la scienza del demonio per che cosa è adoperata? Non per condurre l'uomo a Dio, ma per guadagnare. E allora Paolo si volta e lo caccia via da questa schiava, che rimane normale dopo. Più divinazione, perdono il guadagno e Paolo in prigione, perché i padroni della schiava lo denunciano e lo fanno mettere dentro, dove erano a Filippi, mi pare, in Grecia. Ecco quindi la scienza del demonio come si comporta, e noi siamo lì di fronte alla scienza, la possiamo prendere da Dio o anche noi la possiamo prendere ad operare in maniera falsa, ci possiamo lasciare ingannare anche dalla scienza e quindi anche dalle scienze occulte del demonio, no? Queste scienze, che questo sapere, che invece che avvicinarci al Padre si allontanano da Lui. Ci sono anche oggi, come sempre in passato, ma oggi si stanno diffondendo forse di più perché viene da noi, perché viene a mancare la fede in Dio, appunto le scienze occulte, cioè questa ricerca presunta di forze nascoste che si cerca nelle possibilità dell'uomo o del pensiero o di... li chiamano fluidi o come li chiamano, ecco, per diventare, per possedere le energie divine, per conquistare il potere di Dio, per mettersi al posto di Dio. Allora Dio non è più un altro con cui abbiamo fiducia, che lo invochiamo, ma Dio diventa il mio io. E allora succede che non c'è più il peccato, non c'è più la redenzione. Ci sono queste strade devianti. Noi non dobbiamo aver paura, anche se ci sono, come si chiamano, i maghi che fanno il malocchio, le fatture contro, sono scienza del demonio, sono qualcosa che non può nulla contro i poteri di Dio, dice il libro dei Numeri. Non vi è sortilegio contro Giacobbe, non vi è magia contro Israele. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele che cosa opera Dio. Quindi queste scienze occulte non possono far niente contro chi ama il Signore, contro chi sta in rapporto con Lui. a suo tempo Dio rivela quello che ha da rivelare, non occorre andare in cerca delle cose occulte, e quelle non vi è sortilegio contro Giacobbe, sono inganni, sono un vuoto, un niente. Quella è una scienza opposta a Dio, di cui Dio non può compiacersi ma si rifiuta. Saul morì perché aveva ascoltato uno spirito per consultarlo. Così è vista la causa della morte di Saul. Aveva consultato uno spirito, invece che consultare il Signore, invece che ubbidire a Dio. Perché in fondo questo tipo di scienza è un voler fare a meno di Dio, mettersi al suo posto, al di sopra di Lui. La scienza, dirà poi San Paolo, qualunque tipo di scienza, non giova a nulla se non è accompagnata dalla carità e dall'amore che ha Dio. Quindi se non è recepita e adoperata con amore, per amore, per donarsi, non giova niente. Non basta sapere, ma è importante come sapere. E questo per tutto, anche per la conoscenza della scrittura e delle cose di Dio. San Paolo lo dice proprio per questo. Non basta una prima lettera ai Corinzi, al capitolo 8, al secondo versetto, dice proprio così: la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora imparato come bisogna sapere. Cioè, se qualcuno si vanta della propria conoscenza, della propria scienza, non ha ancora imparato come bisogna sapere le cose. Perché la scienza, la conoscenza di Dio non porta all'orgoglio, porta alla carità, se viene da Lui. Quindi, e questo lo diceva, quanto alle carni immolate agli idoli, sappiamo di averne tutti scienza. Cioè, era un problema della Chiesa in quel momento, della Chiesa in mezzo ai pagani: le carni immolate agli idoli, sanno tutti che gli idoli non esistono, quindi è carne normale, non ha nessun... sappiamo tutti di averne scienza. Però se tu ti vanti di questa scienza, di sapere che è una carne normale, che non, gli idoli non ci possono fare niente perché non ci sono, se tu ti vanti di questo, cosa fai? Magari scandalizzi il fratello che invece non è arrivato a questa maturità, e allora la tua scienza ti porta alla rovina, gonfia. Ci vuole la carità edifica. E diceva, concludeva: anche se ho questa scienza, piuttosto che scandalizzare uno, non mangerò mai più carne in eterno, piuttosto che scandalizzare qualcuno. Quindi il rispetto, la carità è la scienza più grande. La carità ti porta nel cuore di Dio e ad amare il fratello, mentre quello che sai è a servizio casomai della carità, ma non a eliminarla la carità. Quindi qui scienza è già adoperata da San Paolo come conoscere la volontà di Dio, conoscere l'amore di Dio, è la scienza più grande. Quindi la scienza gonfia, quello di conoscere le cose può portarti a gonfiare, ma la carità è una scienza più grande perché ti fa conoscere l'amore del Padre e te lo fa adoperare. Gesù rimproverava i dottori della legge perché, diceva così, avete tolto la chiave della scienza, proprio perché vantandosi e adoperando, come dire, l'obbligo, la costrizione per il popolo, non ha permesso al popolo di conoscere Dio come Padre, che è la prima, primissima scienza che l'uomo deve possedere, deve avere. Benché utile quindi tutta la scienza, non è necessaria così come la carità. Capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, per ben due volte, nomina la scienza come una cosa, un dono di Dio, però se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, possedessi da scrivere e trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. È un dono utile per l'edificazione della comunità. Anche questo deve essere a servizio, così al capitolo 14 della stessa lettera, dice così ancora al versetto 6. Supponiamo che io venga da voi parlando col dono delle lingue. In che cosa potrei essere utile se non vi parlassi in rivelazione o in scienza o in profezia o in dottrina? E se vi parlo comunicandovi le cose in modo che le capite, come le ho capite, quindi in maniera intelligente, allora vi sono utile. Se parlo in lingue strane, non giovo a niente a voi. Quindi la scienza è un dono utile che viene adoperato per l'edificazione della comunità. C'è, come abbiamo già intuito, visto, una vera scienza e una falsa scienza. In greco è chiamata gnosi, la scienza. C'è una vera gnosi, una vera conoscenza delle cose, se tu le conosci come dono di Dio per giungere a Lui, ecco la vera conoscenza. E allora puoi conoscere anche Dio con una vera gnosi, una vera conoscenza. Ma ce n'è anche una falsa, e questo deve essere evitata perché porta fuori della fede. Evita le obiezioni della cosiddetta scienza, cosiddetta gnosi, professando la quale alcuni hanno deviato dalla fede. E qual è questa scienza gnosi? È quella di voler dire, e c'è oggi questo movimento gnostico ancora che ha ripreso da qualche anno a questa parte, quella di voler entrare dentro la realtà in modo da renderla comprensibile tutta l'intelligenza dell'uomo e in pratica vederci dentro Dio. Alla fine scopre che tutto è Dio, in fondo diventa un panteismo alla fin fine, no? Perché anche così Dio non è più un altro, ma sono io, è dentro di me, sono il mio io, diventa Dio. Così pensa di capire tutto con la propria intelligenza, non ci sono più misteri, quelli che sono entrati, ma non hanno più un rapporto con Dio, non c'è più vita spirituale, perché non c'è più un rapporto. Quindi c'è soltanto intelligenza e c'è chiusura, non c'è più nemmeno rapporto con gli uomini, non c'è più comunione, è proprio uscire dalla vita vera, dalla comunione con gli uomini e con Dio. È una scienza falsa, questa pseudognosi. Colui che è la fonte della scienza è sempre e soltanto Gesù, perché per mezzo di Lui sono state fatte tutte le cose. Egli conosce il Padre, è Lui che conosce l'uomo. E quindi se Lui conosce il Padre e conosce l'uomo, Lui può mettere anche tutto il creato nel giusto rapporto col Padre e con l'uomo. Quindi la vera scienza non può fare a meno di Gesù. Questo è un po' anche accennato sotto sotto, ora lo possiamo comprendere, dalla scrittura nuova che Pilato ha fatto mettere sulla croce. Gesù il Nazareno, re dei Giudei, è scritto non solo nella lingua ebraica, la lingua del popolo di Dio, ma è scritto anche in latino, la lingua dei potenti, la lingua della gente che fa politica, ma è scritta anche in greco, che è la lingua dei sapienti, la lingua di quelli che hanno filosofie, scienze, eccetera. Anche per loro Gesù è l'unica scrittura di Dio, la parola di Dio. Quindi anche per la scienza non possiamo rinunciare a partire da Gesù, perché è Lui che ci mette di fronte alla realtà nel giusto modo, che non basta sapere come è fatto l'universo, ma anche perché e da chi e a come mi serve da mani, perché tutte le meraviglie del creato possono essere conosciute veramente quando sono messe nel giusto rapporto tra di loro, col Padre e con l'uomo figlio di Dio. Altrimenti viene fuori quello che sta avvenendo, che la scienza e la tecnica distruggono l'umanità. L'ecologia la distruggono e distruggono in pratica la vita dell'uomo, la rovinano. La vera scienza parte da Gesù. E se non c'è conoscenza di Dio come persona, degli uomini come figli di Dio, cosa serve conoscere le stelle e gli elettroni? Non si conoscono nemmeno, perché non si vede il perché. Che significato hanno? Il loro significato ultimo. Dice il libro della Sapienza: stolti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, dai beni visibili non riconobbero colui che è. Quindi scrutano tutte le realtà, ma non le fanno adoperare per il loro ultimo scopo. E concludo dicendovi due frasi che dice San Paolo, la prima lettera ai Corinzi 1:5: in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. In lui, in Gesù, tutti i doni, anche quelli della scienza, siete stati arricchiti. E Colossesi, San Paolo prega perché acquistino i cristiani in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza e giungano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, la vera scienza, conoscere Lui, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. Sono nascosti in Lui, in Gesù. È Lui quindi la luce che ci fa vedere e conoscere nella maniera giusta, nella maniera vera e utile, è utile all'uomo, anche utile in vista dell'eternità, ci fa conoscere tutta la realtà. Quindi è da Lui che parte ogni nostro desiderio di conoscere e deve tornare a Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.